Noi studiamo Talmud 10 Sefirot, primo volume, la restrizione e la linea. Si può vedere sul sito CAP TV, domande e scelte saranno fatte durante la lezione. Talmud 10 Sefirot, primo volume, prima parte, prima pagina, restrizione e la linea. Che c'è? Va bene, leggi Kuf Nun Hei dall'introduzione 105 Talmud e Sefirot, pagina precedente, introduzione a Talmud e Sefirot, primo volume. E corrispondenza a questo bisogna chiedere perché hanno obbligato i cabalisti, a ogni persona, a studiare la scienza della Kabbalah. Però c'è in questo una grande cosa, meritevole della divulgazione, perché la qualità apprezzabile è la scienza della Kabbalah. Nonostante loro non capiscono quello che studiano, ma dal loro desiderio forte di capire quello che è, e dalla loro voglia di conoscere, fanno attrarre le luci che circondano la loro anima, e poi alla fine è garantito che tutti raggiungeranno i grandi conseguimenti che il Creatore ha pensato nel pensiero della creazione, di dare piacere a tutte le creature. Ma colui che non ha ottenuto in questa reincarnazione otterrà nella prossima, finché non completerà quel pensiero che è dato su di lui, così come è scritto nel libro dello Zohar, così come è scritto. Ed ecco che finché l'uomo non meriterà la perfezione, si considera quelle luci che devono venire come circondanti, ed il significato è che sono pronti per lui, ma loro aspettano l'uomo finché si purificherà e pulirà i suoi kelim di ricezione, e si trasformeranno queste luci in kelim adatti, e in accordo a questo, quando gli manca il kelim, in quel momento, quando l'uomo si occupa di questa scienza e ricorda i nomi delle luci, kelim, che sono connessi con la sua anima, subito lo illuminano in una certa maniera, ma loro lo illuminano senza illuminazione nella parte interiore della sua anima. E per il fatto che gli manca kelim, che possono ricevere così come detto sopra, ma l'illuminazione che riceve ogni volta occupandosi di questo attira su di lui la misericordia dall'alto, e gli passa il bene, purificazione, illuminazione, e questo lo attira verso la sua perfezione. Bravo. Sì, quindi dopo questa introduzione noi, con l'aiuto di Dio, entriamo nello Talmud 10 Sefirot, nello studio delle 10 Sefirot. Prima parte, prima pagina, restrizione e la linea. Include due parti. Prima parte, primo capitolo. Guardiamo la restrizione, quando si è restretta la luce dell'infinito per creare le creature e emanare gli emanati. E contiene 5 punti. Primo, Aleph. Prima della restrizione, la luce dell'infinito riempiva tutta la realtà. 2. Bet. La causa della creazione è di rivelare i nomi e le denominazioni. 3. Restrizione della luce intorno al punto centrale. Dalet. 4. Dopo la restrizione è rimasto un cerchio rotondo. 5. Hey. In quanto lo spazio è uniforme, anche la restrizione uguale era tutta ugualizzata sotto forma di cerchio uniforme. Prima della restrizione, la luce dell'infinito riempiva tutta la realtà. Primo punto. E sappi che prima che furono create le creature e emanati gli emanati, la luce semplice colmava tutta la realtà, e non c'era nessuno spazio libero sotto forma di aria vuota o spazio vuoto, ma tutto era pieno, colmo della luce semplice bianca. e non c'era in lei né inizio e né fine, ma tutto era una sola cosa, tutta una luce uniforme, e si chiama luce dell'infinito. Punto Aleph 1. Orpnimi. Bisogna ricordare che tutta la scienza della Kabbalah si basa sul concetto della spiritualità, che non occupa né spazio né tempo, e non c'è sparizione e cambiamenti, ma tutti i cambiamenti che si parla in questa scienza non significano che il primo stato sparisce e non prende nessun'altra forma. Ma il cambiamento nella Kabbalah significa soltanto l'apparizione di stati supplementari, dove i stati precedenti rimangono immutabili, in quanto i cambiamenti e gli spostamenti sono soltanto nella materia. Ed è in questa tutta la complicatezza per i principianti, in quanto percepiscono i termini in maniera materiale, piuttosto che sostituirli, in quanto gli autori dei libri cabalistici utilizzano i termini terreni soltanto come simboli, ma si riferiscono alle radici spirituali. E per questo cerca di interpretare assolutamente ogni parola nel significato spirituale, indipendentemente dal posto, spazio, cambiamento. Per questo colui che studia è obbligato a mantenere nella memoria l'esattezza delle parole fin quanto non si può sempre ritornare a rispiegare il significato delle parole. Rav. Domande, però brevi e soltanto sul da farsi su questa questione. Non c'è? Allora andiamo avanti. Sì? Chi c'è? Che ti è successo? Che è successo? Noi studiamo che i cabalisti parlano soltanto di ciò che conseguono. Volevo domandare, come fa a essere che si può dire la luce semplice che riempie tutta la realtà? Dov'è il Chisaron qua? Rav, non lo so. Non lo so, nel mondo dell'infinito non lo so. Ci sono tante cose che c'è scritto io, ma io non le conosco. Ma se le hanno scritto, significa che le hanno conseguite. Come? Non lo so. Sì? Qua lui dice, ricorda per bene quelle cose. Rav, non lo so, amici, domandate soltanto su ciò. Lui scrive dell'infinito, tu puoi domandare tutto quello che vuoi, però lui scrive così. Domandate soltanto su quello che noi adesso possiamo chiarire, basta. Domanda, forse non ho capito, ma pensavo che lui parla dell'interpretazione delle parole, che bisogna ricordarsele. Allora, dice Rav, domanda, in che maniera fare ciò? Rav, ricordarsi, c'è scritto per esempio, restrizione, desiderio, e cose così. Tutto ciò che è scritto riguardante questo, c'è una definizione alla fine del libro, e bisogna ricordarcelo, cercare di ricordare, ritornare, ripetere. Per esempio, tu hai qualche minuto, tu puoi aprire domande, risposte, spiegazione dei termini e guardi là. Avanti, Niv. Lettura testo. Primo punto spiega il concetto. Prima che furono create le creature e emanati gli emanati. E bisogna guardare in avanti nell'interpretazione interiore del test. Secondo, luce semplice. Il concetto della luce semplice, la luce che si espande dall'essenza del creatore. E sappi che tutti i nomi e le definizioni che si utilizzano nella scienza della Kabbalah non parlano niente dell'essenza del creatore, ma ci parlano soltanto della luce che si espande dall'essenza del creatore. Ma dell'essenza del creatore stesso non si parla, neanche con una parola. E questo riflette la legge. Tutto ciò che non è conseguibile non è possibile chiamare per nome. E ricorda questo, e non sbagliare mai. Bravo, perché noi l'Atzmutò non lo tocchiamo. Le luci che escono da là, sì, ma anche delle luci si può dire che soltanto con l'aiuto del fatto di quanto noi li conseguiamo. se sentiamo all'interno dei nostri Kelim, cioè tutta la nostra vita spirituale è all'interno del Kelim, desiderio di ricevere, di quanto è orientato e ha l'intenzione di dare, e con l'aiuto di questo possiamo vedere, indagare, solo questo, nella misura della nostra correzione noi possiamo parlare della spiritualità e non più di quello. Al di sopra di questo è tutta filosofia, chiaro? Guardate, come lui stesso dice, io questa la spiegherò dopo, qui studiamo, invece al di sopra di questo non possiamo studiare. Queste definizioni sono molto importanti in questa scienza. Lettera testo, terzo, Gimel, ho riempito tutta la realtà, Orpnimi, non è chiaro. Qui si parla di qualche cosa che esiste prima ancora che furono creati i mondi, ma se è così, qual è la realtà che esiste, che la luce superiore deve colmare? La questione è che tutti i mondi e tutte le anime che esistono già, che ancora devono apparire in avanti sotto varie loro forme fino alla fine della correzione, tutte loro si trovano incluse nell'infinito del Creatore, nell'infinità del Creatore, nella loro pienezza e completezza, talmente tanto che noi non possiamo distinguerli dalla luce, se non per il segno che in questa realtà si possono distinguere due stati. Uno, in che forma loro esistono continuamente nell'infinito, in tutta la loro perfezione e grandezza. Secondo principio, come loro si organizzano, discendono e si rinnovano davanti a noi dopo la prima restrizione, in cinque mondi che si chiama Adam Kadmon, Atzilut, Yetzirah, Briah, Asiya. E proprio questo sottintende Ari, che la luce superiore che proviene dall'essenza del Creatore riempie tutta la realtà, cioè quella realtà generale che esiste nella prima forma, e cioè come si manifesta e come esiste nell'infinito prima della fine della restrizione, della prima restrizione. Ed è detto che la luce superiore la colmava completamente, così che non gli rimaneva nessuno spazio vuoto che si poteva aggiungere qualche altra cosa per correggere. Rav, questo si chiama luce dell'infinito, i mondi dell'infinito, che non si può aggiungere nient'altro, nessun aggiungimento, nessuna correzione. Il desiderio completamente è adeso con la luce che lo colma, ed il desiderio non può aggiungere niente alla luce che riempie il desiderio. Chiaro? Bene, ok, per ora è così come base. Lettura testo, Orpnimi, quarto punto, non c'è nessuno spazio vuoto. Spiegazione, dopo, prima che furono creati i mondi, quando esisteva soltanto l'infinito, non c'era là spazio vuoto, e cioè nessuna mancanza, nessun posto che si poteva correggere, di ricevere qualche correzione, in quanto la luce superiore riempiva questo posto così che non ha lasciato per l'inferiore nessun posto e aggiungere qualche cosa dalla sua perfezione. È soltanto come conseguenza della restrizione che poi dopo fu fatta è apparsa la necessità e del bisogno e una libertà di manifestare uno spazio. Però non sbagliarti, immaginarti che nel posto materiale si sta parlando in questo libro. Bravo, cioè con l'aiuto dell'espansione della luce nel desiderio, il desiderio che riceve la luce e con la consegue la luce, sotto l'influenza della luce inizia a ricevere nuovi riconoscimenti in sé, cioè si svegliano nuove modalità di consapevolezza ed iniziano a dividere il desiderio in parti, obbligano a fare restrizione, cambiamento. Tutto questo è come risultato della luce, dell'influenza della luce sul desiderio. E così noi vedremo anche tanti altri cambiamenti all'interno del desiderio, attraverso Parzuf, mondi, ascese, discese, restrizioni, frammentazioni. Tutto questo è sotto l'influenza della luce sul desiderio. Per ora il desiderio di per sé è soltanto una reazione sulla luce che agisce dentro al desiderio. E così anche tanti altri, fino alla discesa giù in basso e alla costruzione dell'uomo, fino alla fine della correzione. Però qui c'è una certa parte che dopo che si crea l'uomo, cioè un certo desiderio che si chiama uomo, Adamo, inizia a reagire questo Adamo in corrispondenza all'influenza della luce, cioè anticipare l'influenza della luce, reagire sulla luce direttamente, non soltanto la luce influenza sul desiderio, bensì anche il desiderio in una certa forma riceve emozione, sensazione, ragione ed inizia ad entrare in connessione con la luce stessa che lo fa influenzare. Però essenzialmente tutto avviene soltanto grazie alla luce e all'influenza della luce sul desiderio. Per questo essenzialmente tutto inizia e finisce nel Malchut dell'infinito, nel mondo dell'infinito. E tutto ciò che succede nei cinque mondi, nel nostro mondo, varie cose, ascese, discese, tutto è all'interno del Malchut del mondo dell'infinito. Andiamo avanti? Lettura testo. Orpnimi, punto 5, Hei. L'aria semplice. L'aria vuota, spiegazione. Si parla certamente non di aria materiale, ma si intende concetti spirituali. Ogni parzuf ha due tipi di luce, luce di Chokhmah e luce di Chassadim. Luce di Chokhmah è l'essenza del parzuf, la misura della sua vita. Invece la luce di Chassadim è soltanto la luce del rivestimento sulla luce di Chokhmah, in quanto Chassadim non si può rivestire nel parzuf, se no prima non c'è rivestito la luce di Chokhmah. Ma a volte, quando i parzufi sono stati di piccolezza, Katnut, c'è in loro soltanto la luce di Chassadim. E sappi che questa luce di Chassadim si chiama Aria, Avir, oppure Ruach. E quando è da sola, senza la luce di Chokhmah, si chiama Aria semplice, vuota, Reikani, vuota, cioè libera dalla luce di Chokhmah. E si aspetta quando la luce di Chokhmah si espanderà e lo riempirà. E come dice Ari, prima che furono creati i mondi, cioè nell'infinito, non c'era aria vuota nella realtà. Proprio non c'era, in quanto non c'era nessuna mancanza di niente, nessun bisogno di niente. Rav, cioè ci sono diverse forme di rivestimento della luce nel desiderio. La luce che si riveste nel desiderio di ricevere, si chiama luce di Chokhmah. Il Kli, il vaso, subisce una restrizione che non vuole ricevere la luce di Chokhmah, questo ancora lo studieremo, e quindi il Kli sente una vergogna, e allora la luce di Chokhmah può percepirsi nel Kli soltanto se il Kli si trova, si medesima con la luce di Chokhmah. Soltanto riceve in quella misura ed in quel caso quando può dare da solo. E la misura della dazione del Kli si chiama luce di Chassadim. Quindi la luce di Chokhmah si deve rivestire nella luce di Chassadim. E la luce di Chassadim è in sé la correzione, quello che si chiama correzione della creatura. La luce di Chokhmah è lo scopo della creazione e queste due luci si rivestono con la luce di Chassadim, si rivestono una nell'altra in un Kli corretto. E allora il Kli non può più ricevere la luce di Chokhmah e quindi rimane soltanto la luce di Chassadim. E quindi, di conseguenza, si chiama, al posto della luce si chiama aria, oppure aria vuota. Vuota nel senso della luce di Chokhmah, svuotata dalla luce di Chokhmah. Domande? Tutto chiaro? Riguardate quello che abbiamo parlato, Moshe? Cosa significa definizione della luce? Cosa o luce, or? Cosa è la definizione della luce, or? Rav, cosa vuol dire luce? Or è ciò che proviene dal creatore, dall'artefice, ciò che riempie il desiderio. Questo è una forza che dà vita, forza che dà riempimento. Tutto ciò che si percepisce nel Kli si chiama luce. Se voi volete definizione precisa, allora questa è la fine della prima parte. Là c'è spiegazione delle parole, delle terminologie. Ah, proprio, non so se è proprio. Ah, è proprio quello che ho detto io. Ah, va bene. Per caso ci sono riuscito. Altro? E al. Quando dice che la luce dell'infinito riempie la realtà, lì c'è già una realtà nel desiderio di ricevere? Rav, il desiderio della ricezione è tutta la realtà. Eyal, non ho capito. Lui scrive che la luce dell'infinito riempie tutto il desiderio di ricevere. Allora esiste già. Rav, il desiderio di ricevere è la realtà. Eyal, ma allora la luce dell'infinito riempie tutta la realtà? Riempie tutta la realtà, questo si dice Rav. Eyal, ok, va bene. Malchut dell'infinito. Là esiste Chisaron? Rav, il creatore ha creato il Chisaron. Non c'è niente tranne il Chisaron. Il riempimento che viene esiste, fa calmare il Chisaron. Cli, desiderio, sfera, non ha importanza che cosa. È un Chisaron, un bisogno, una sensazione di mancanza. Tutto ciò che è fuori dal creatore è il Chisaron. E al Malco dell'infinito da dove appare? Dallo sviluppo suo. Rav, Malco del mondo dell'infinito fu creata dopo le quattro fasi della luce diretta. E quarta fase si chiama Malchut del mondo dell'infinito. Avanti, prego. Prima hai fatto una definizione, la luce di Chokhmah e la luce di Chesedim. Se io capisco bene, la luce di Chesedim le ha detto che è l'attitudine verso la fonte, da dove viene la luce di Chokhmah. Ho capito bene? Rav, sì. Sì? Bene, benissimo. Vedo che domande buone. Proprio così impareremo, così sul da farsi, breve e conciso. Va bene, a posto? Continuiamo. Lettura testo, orpnimi.6, vav, spiegazione dello spazio. Prima di capire questa parola bisogna capire qual è l'essenza del cli spirituale. E consiste nel fatto che in quanto le creature ricevono il piacere della vita dal creatore, allora per forza ci deve essere il desiderio e l'aspirazione, l'anelito di ricevere questo piacere. E sappi che la misura di questo desiderio e di anelito è l'essenza di tutta la materia nelle creature. Talmente tanto che tutto ciò che c'è nelle creature, tranne questo materiale, si trova non nel materiale stesso, ma a quel piacere, aspira verso quel piacere, quella luce che ricevono dal creatore. E proprio questo materiale è quella misura che stabilisce la grandezza e la misura di ogni creatura, di ogni artefatto, ogni parsuf e ogni sfera, perché l'espansione della luce superiore dal creatore fu certamente senza misura e limiti, e soltanto la creatura stabilisce il grado di quanto piacere deve ricevere in base alle sue forze, in quanto riceve né di più né di meno che la sua aspirazione del suo desiderio di ricevere. E questo desiderio di ricevere piacere della creatura è l'essenza della sua misura, che agisce nella spiritualità, in quanto non c'è coercizione nella spiritualità, agisce sempre in base al desiderio della creatura. Per questo diciamo che il desiderio di ricevere è un cli di ricevere, un vaso, creatura, che viene definito come materiale della creazione. E per questo si distingue dal creatore. Riceve un nome indipendente, creatura, e così viene definito come una qualità che assolutamente non c'è nel creatore, in quanto il desiderio di ricevere non agisce nel creatore, perché da chi mai lui potrebbe mai ricevere? Prima abbiamo spiegato che in questo materiale esiste quattro fasi dello sviluppo, da Katnut, stato di piccolezza, fino allo stato di grandezza, Gadlut. E la quarta fase, che è la più grande di ricezione, Gadlut, si riempie soltanto nell'infinito, prima della creazione dei mondi, e soltanto su di lei fu fatta la restrizione. Così come sarà dopo spiegato, come conseguenza della restrizione della quarta fase, è sparita tutta la luce, che era nel mondo dell'infinito, e lei è diventata in uno stato di spazio vuoto. E di questo parla Ri, che prima della creazione dei mondi, cioè dell'infinito, non c'era spazio vuoto. Bravo, domande. Voi dovete leggere questo libro proprio con la matita, insieme al lettore. Segnarsi proprio nel libro parole o i concetti, le terminologie che volete domandare o quant'altro. Se non domandate, è un segno che non avete letto, perché io ce ne avrei tante domande qua.
Ken.
Sì. Raz, in ciò che riguarda quello che si è detto, si distingue Gadlut dal Chisaron o dalla luce? Bravo. Tutto si misura in base al Chisaron e anche l'edilizia superiore si stabilisce in base al Chisaron. Rami, qual è la definizione quando la luce si espande nella materia? Rav. Questo fenomeno, questo evento di espansione della luce dentro la materia, entrare dentro la materia, è l'impressione della materia con ciò che viene riempito. Così come dice anche ciò che mi riempie si chiama luce, così la chiama. Noi parliamo soltanto del desiderio e della percezione del desiderio, e soltanto. E basta. L'impressione del desiderio e del fatto che come se si trovasse dentro si chiama luce dentro al desiderio. Quindi ci sono diverse impressioni, ed in base a queste impressioni lui parla della luce, che è diversa la luce, la dice sempre al desiderio. Se tu domandi il tuo amico da destra e a sinistra di un certo fenomeno, uno ti dice questo è dolce, l'altro ti può dire che è un po' aspretto. Ma com'è in realtà quel gusto? Non c'è. Tutto in base a colui che consegue. Quindi non sappiamo che cos'è la luce in sé. Noi sappiamo soltanto che c'è un desiderio e l'impressione dentro al desiderio. E questa è la verità. Quindi ricordiamoci di questo. Bisogna ricordarsi questa cosa. Questo influenza sul nostro lavoro, sul nostro approccio, sulla nostra percezione della realtà. Tutto dipende dal desiderio. Cambia il desiderio, cambia anche la percezione, cambia anche la vita. Quindi tutta la scienza della Kabbalah consiste soltanto nel fatto di come ricevere in maniera corretta. Sì, Akoka. Qua scrive che la luce semplice che proviene dall'artefice, senza misura e confine, soltanto la creatura crea nella luce stessa, crea una misura della luce. Rav, sì, infatti, Akoka, cosa significa? Perché hai detto che il desiderio è un materiale, non ha niente di suo. Però qua all'improvviso stabilisce qualcosa, determina qualcosa. Rav, cambia. Cambia la materia. Come noi studiamo che il desiderio cambia, quindi noi così possiamo partecipare nel cambiamento del desiderio, perché da questo dipende tutta la nostra vita, tutta la nostra realtà, tutta la mia esistenza. Sì, Akoka. Sì, però qui, nello stato dove noi ci troviamo, all'inizio, non è che c'è luce e desiderio. C'è che cosa chiama questa azione? Bravo. La luce di quale noi parliamo è un fenomeno dentro il desiderio, così come noi parliamo dell'elettricità. Oh, elettricità, eccola qua. Perché dico che è elettricità? Perché vedo che illumina. Ma che vuol dire che illumina l'elettricità? Non lo so. Un fenomeno che passa dentro il cavo si riscalda e per questo illumina, emane dei fotoni. Allora tu dici che questa è elettricità, ma che cos'è elettricità? Non lo sappiamo, ma noi così chiamiamo questo fenomeno. Noi non sappiamo mai cosa in realtà avviene nel Kli. Noi sappiamo soltanto la sua impressione, la sua percezione del Kli. Akoka, ma allora la luce è un fenomeno dentro al Kli? Rav, sì, certo. Il desiderio sa cosa vuole? Rav, sì, corrispettivamente sì, no, dipende di quale livello si trova. a Quaca, qua dove ci troviamo noi. Raul, non so dove ti trovi tu, a Quaca. Noi ci troviamo qua, stiamo leggendo adesso la prima parte del primo volume. Raul, così non ti posso rispondere. A Quaca, il desiderio. Raul, non è un desiderio questo? Per sapere che cosa desidera il desiderio, bisogna che ci sia molto sviluppato questo desiderio per sapere cosa vuole. Per ora non c'è. Qui lo desiderio non è sviluppato. Si sviluppa soltanto con la luce che ogni volta influenza nel desiderio. Noi parliamo così, che c'è un incontro tra desiderio e luce. Anche qui, diciamo, in maniera schematica, perché non c'è questa cosa che la luce si trova fuori del desiderio o il desiderio si trova fuori della luce. Diciamo, la prima conoscenza, quando ci si trova in contatto, e con questo noi iniziamo. Questo si chiama qualità di Shoresh, la fase Shoresh. C'è luce e desiderio ed inizia a essere qualche cosa fra di loro. Ed ecco tutto. E con questo si inizia a studiare tutta qui la scienza della Kabbalah. Come da questi due oggetti contrapposti è iniziata tutta la creazione. Sì? A Coca. La luce ed il desiderio inizia nella creazione insieme dal momento del loro incontro? Rav, sì. Non esiste uno senza l'altro, così noi non studiamo. Uno senza l'altro si chiama il pensiero della creazione, anche queste sono delle cose un po' così non chiare. A Coca, ultima domanda. All'inizio del sesto punto lui dice che c'è misura del desiderio e l'aspirazione. Ishtokekut, Brahma, aspirazione. Anche questo è un desiderio, Rav. L'aspirazione che c'è nel desiderio per conto dell'influenza della luce nel desiderio. Tu hai un desiderio. Io qualche cosa ti ho dato. Ho messo nella bocca tua. Hai avuto il desiderio dal fatto che hai ricevuto quello, dal fatto che ti ho dato io. Adesso tu da solo vorrai quella cosa, quel gusto lì che hai assaggiato. E questa è già un'aspirazione, una brahma. Con che cosa distingue dal Chisaron in sé? Rav. No, no, questa è un movimento, un'aspirazione. Chisaron è in generale così, ma aspirazione, brahma, è quando io ho sviluppato con la mia partecipazione, con la partecipazione della creatura in sé. Chisaron di solito viene dall'influenza della luce. Per esempio io voglio, perché vuoi? La luce mi ha influenzato, io voglio, non so, voglio vivere, mangiare, riempirmi, perché già lo so che cos'è questo. Però aspirazione, anelito, è qualcosa di supplementare, che al di sopra della creatura. La cosa importante è che l'aspirazione, perché il serum viene dall'alto, invece l'aspirazione, l'anelito viene dal basso, dalla creatura proviene. Sì? Yuval, noi parliamo che il desiderio è un materiale. Adesso capisco che il desiderio è una mancanza. Rav, sì, il desiderio è una mancanza, un bisogno. Ma com'è allora contemporaneamente anche un materiale? Rav, è un materiale come Chisaron. Sì, dice Yuval, però Chisaron è un vuoto, cioè non si capisce. Rav, dirlo così non ha importanza. Il materiale è il Chisaron. Bisogno. Non c'è Chisaron, non c'è materiale. Yuval. Sì, ma noi parliamo sempre del desiderio. Rav, caro mio, te l'ho detto, non voglio più ripetermi. Hai sentito la definizione? C'è Chisaron e c'è materiale. Non c'è materiale, non c'è Chisaron. Questa è la spiritualità. Pensa a quello che te l'ho detto e poi dopo capirai. Sì. Lui scrive che spazio vuoto, halal panui. Si intende dire la quarta fase, Rav, sì. Domanda, perché? Rav, perché prima della quarta fase non c'è di cosa parlare. Nella quarta fase c'è soltanto espansione della luce. Non c'è creatura, non c'è di cosa parlare. La prima creatura è la quarta fase. Di questo ancora parleremo. Avanti, altro? Basta? Continuiamo. Lettura a testa, settimo punto, Orpnimi, Zain, in ciò che riguarda le parole, tutto fu riempito della luce semplice dell'infinito. Cioè, non si poteva aggiungere qualche cosa nelle azioni dal basso. Rav, è chiaro, perché la luce è perfetta, che non si può più aggiungere niente con l'aiuto degli inferiori. Però di nuovo, non si parla della luce in sé, bensì della sensazione, della percezione di questo fenomeno che si chiama luce all'interno del desiderio. Noi parliamo, possiamo parlare delle luci quanto ce ne pare. Semplicemente dobbiamo sapere che tutto questo è un fenomeno, un evento all'interno del desiderio, all'interno della voglia. Noi paragoniamo, mettiamo in comparazione, tutto facciamo proveniente dalla creatura. Sì? Vlad. Riguardante la luce. Per esempio, una persona dice, c'è una mela e gode della mela, sente diversi gusti e quant'altro. Si può dire che questa è una sensazione della luce? La luce di Chokhmah?
No.
Rav, no. Tu potresti dire così, che ogni piacere che si percepisce dentro al desiderio di ricevere è la luce di Chokhmah in maniera semplice, direttamente. Però quello che si percepisce in questo mondo non si chiama luce, Vlad. Però questo fenomeno, un evento, sì, come se ci fosse, Vlad. Però deve in certo senso rapportare alla fonte, col creatore. No, rapportarlo, tu dici semplicemente da dove proviene, non è Chassadim. Chassadim si chiama quando io non prendo questo piacere per l'autocompiacimento, quando veramente voglio, ma bensì decido che lo percepisco soltanto per dare piacere al donatore. Quindi ho bisogno che ci sia un grande desiderio, altrimenti non avrò piacere, e deve essere anche una connessione col donatore che io voglio godere soltanto per lui, in nome suo. E questo si chiama che io ho la luce di Chassadim, Vlad. Però questo è dopo il Tzimtzum, restrizione, correzione, Rav. Tutto il resto dopo. Niv, lettura testo. Punto Chet, 8. In ciò che riguarda le parole, non c'era in lui né inizio né fine. Il concetto di Rosh e Sof si vedranno dopo. Punto 9. Riguarda le parole, tutto era uno, unito e semplice. Non ci sono gradini né grandi né piccoli, ma tutto è uniforme. Rav. La luce che si trova uniformemente nei kli, in tutte le sue parti, sente uguale la stessa cosa, la stessa influenza, si chiama che lo riempie una luce semplice. Avanti, lettera testo, punto 10. Yud. Riguardate le parole, completamente uniforme. Uniformemente con la luce, cioè non c'è zakut, finezza e rudezza che distingue i gradini, in quanto queste due qualità sono apparsi nei mondi dopo il cambiamento come conseguenza della restrizione, come sarà visto dopo, Rav. E per questo non c'è questa cosa, e cioè che la luce è semplice, uniforme, non ha cambiamenti, quindi qui non si può parlare di alcuni paragoni. Sì, lettura testo, punto Kaf, punto 20, riguardante le parole, la luce dell'infinito. E noi non siamo in grado di conseguire l'infinito. In questo caso, come noi possiamo chiamare questo stato con un nome? Perché ogni nome indica il significato che abbiamo conseguito ed il significato, ma il nome dell'infinito non indica una mancanza del conseguimento, perché in questo caso noi potremmo chiamarlo inconseguibile. Ma la questione è che questo nome indica a noi tutta quella differenza che ci sono tra Ein Sof, infinito, e tutti i mondi che sono sottostanti, come conseguenza del fatto che fu la frammentazione e restrizione dopo il mondo dell'infinito. E ogni volta quando questa forza si allarga, restringe, si restringe e si emana la luce, e così il desiderio si restringe. E per questo, con l'interruzione dell'illuminazione in ogni parzuf, è una conseguenza di questa restrizione. E soltanto come conseguenza dell'interruzione dell'illuminazione nascono e si rinnuovano tutti gli oggetti e i loro riempimenti in tutte le loro multiformità, in tutti i mondi. In quanto il concetto di restrizione non riguarda l'infinito. E allora non c'è là neanche il concetto di sof, fine, o interruzione, estremità. E per questo si chiama con la parola Ein Sof, non c'è fine, per indicare che là non c'è nessun fine, nessun confine. E per questo la luce è semplice e assolutamente uniforme, in quanto uno stabilisce l'altro. Bravo. Per noi è molto difficile immaginarci cosa è Ein Sof, perché noi parliamo dal punto di vista del Kli. Ein Sof, cioè non c'è confine. Per il Kli c'è un Kli infinito, un Kli senza fine. Di solito noi questa cosa non la possiamo immaginare, la utilizziamo nei sensi materiali, cioè in maniera materiale, nell'ambito materiale, cioè un Kli senza fine. Se no il mio bicchiere completamente sarebbe pieno, si chiama infinito perché non c'è più nessun confine. Anche se lui 10 grammi o 20 grammi, quanto ce ne avresti? Si chiama infinito quando è pieno completamente, cioè il Kli non mette più confini alla luce, non la fa limitare, che da qui è pieno, da qui non è pieno, qui ricevo, qui non ricevo. Quanto non sia grande il vaso, grande o piccolo, se non fa un certo confine, un certo limite della luce, allora è infinito. Può essere anche piccolo, può ricevere, può essere anche infinito, un vaso piccolo rispetto anche a un vaso grosso se non è pieno. Cioè tutto in base a questo si stabilisce anche cosa è di più e che cosa è di meno. Cioè è sempre riguardante il Kli, sempre corrispettivamente il Kli. Se si riceve senza limiti, non fa un Sof, un'estremità, un confine, allora si chiama Ein Sof, senza confine, senza limiti. Cioè 10 grammi sono 10 grammi, non limitati, significa che stai nell'infinito e la tua sensazione è infinita. Ma si può dire che al posto di 10 grammi tu ce ne hai 10 tonnellate, un Kli molto grande di ricezione, però non puoi ricevere più di metà. Là 10 grammi sono infiniti, invece qua invece 5 tonnellate, ma limitati. E insomma, tutto è riguardante colui che consegue. Sì, però velocemente. Come fare questa aspirazione che si era parlato adesso? Ragazzi, noi adesso stiamo parlando di quello che studiamo, non riguardante la persona ma riguardante lo studio. Domanda: come lei ha spiegato col bicchiere? Rav, noi di questo non parliamo. No, tu devi imparare qui, iniziare a imparare Talmud e Sefirot. Qui si parla di definizioni. Kli è limitato o non limitato? Ma come essere limitato non ci interessa. Ma non è connesso? Non è che non è connesso. Adesso non lo stiamo studiando, non riguarda il lavoro nostro. Il lavoro dell'uomo non è quello. Qui studiamo la struttura del mondo superiore. Bisogna distinguere una dall'altra. Sì? Gilad. Lui parla qua del Malchut dell'infinito prima della restrizione. Sì? C'è Malchut del mondo dell'infinito prima della restrizione e poi dopo il Tzimtzum è ristretta la Malchut Gilad, cioè dopo l'espansione della luce dell'infinito c'è Malchut dell'infinito. Sì, diceva finito? Avanti. David, non ho capito che cos'è Ein Sof, infinito. 10 grammi è fine? Rav, no, non è fine. Tu ascolta quello che ti ho detto, per questo non ho più altro da aggiungere. Se il Kli non limita la luce, allora si chiama infinito, Ein Sof. Tu cosa vuoi? Michael, Gilad ha chiesto che è scritto nel quinto punto, Zakut e Aviut, e come un rinnuovo, soprattutto dopo la restrizione, ma che cos'è allora quattro fasi prima della Malchut dell'infinito? Dallo stato di Ein Sof prima della Malchut dell'infinito. Questo ancora non l'abbiamo studiato, lo studieremo. Io chiedo di concentrarvi soltanto su quello che studiamo. Certo che qui puoi collegare qualunque cosa, ma non è il nostro lavoro adesso. In due parole si potrebbe anche accennare così, però non è quelle cose che voi avete già studiato. Rachamim, tu che cosa vuoi? Se tutto lo studio qua nostro è per prepararci alla ricezione della luce del futuro, Rav, non lo so. Qui di questa cosa non è scritto. Basta, basta, basta. Quindi, Rachamim, se tutta la questione di creare un Chisaron, Rav, non lo so. Di questa cosa non si parla adesso qua. Ragazzi, noi studieremo la scienza della Kabbalah. Quest'ora, vi è chiaro o no? Senza tutte queste, senza il lavoro dell'uomo. Rachamim, noi studiamo le leggi. Rav, sì, le leggi che sono descritte qua però. Rachamim, ma come queste leggi costruiscono in noi il Chisaron? Rav, non lo so. Rachamim, e come lo sapremo? Lo sapremo? Rav, non lo so. Rachamim, io capisco che io devo lavorare. Rav, vai in un'altra parte a studiare. Io ti dico, in questa ora, qui davanti a te c'è qualcuno che studia Talmud Esra Sfirot. Un'ora prima di questo, qui c'era qualcun altro che studiava e ti ha parlato del lavoro dell'uomo. Rachamim, sono pronto ad ascoltare. Rav, tu ascolti, allora pensa di questo. Se non ti rapporterai così, guarda, non riceverai. Rachamim, però lei mi guida verso Rav, non ha importanza dove tu stai arrivando. Io percepisco soltanto quelli che vogliono, accetto soltanto quelli che vogliono andare dietro a me. Quindi stai qui davanti e non saltare su un altro. Noi studiamo soltanto Talmud e Sefirot e basta. E in qualche maniera qua, là, si potrebbe entrare un po' del lavoro dell'uomo, non approfondito. Noi studiamo il Tess, Talmud e Sefirot, che sia chiaro. Ma solo per capire delle cose, ma anche quello che chiede lui, quell'altro che chiede delle cose che non riguarda. Imparatevi a imparare. Capisco che voi avete questi problemi, ma noi li aggiusteremo tutti. Abituatevi che bisogna studiare così. Tu non inizia qua a confondere una con l'altra. Dopo, quando l'uomo inizierà a lavorare con se stesso, allora vedrà che questo è corretto, questo no, questo sì, di qua, questo di qua, si trova a me, se non si trova a me, dipende sempre dall'uomo. Ma qui, adesso noi stiamo studiando la scienza. Cosa c'è scritto della scienza? È scritto nella scienza delle nazioni, non credere. Cosa noi parliamo? Nel desiderio di ricevere. Cioè, ogni desiderio di ricevere può studiare Talmud e Sefirot. E così è in realtà che si studia. Se tu vai in altri posti dove studiano, vedrai che loro studiano uguale. Però loro che cosa? Arrivano al conseguimento? No. Loro studiano soltanto per studiare, così, per memorizzare, come i gerusalemiti. L'altro testo, parlo di Ari. E la causa del conseguimento è di dare i nomi e denominazioni. Poi gli è apparso un desiderio semplice di creare i mondi e creare le creature, rivelando con questo la sua perfezione e gli atti suoi perfetti e i nomi delle denominazioni, e che è la causa della creazione dei mondi. Rav, di nuovo, lettura testo. La causa della creazione è per rivelare i nomi e le denominazioni. Punto 2. Bet. E allora gli è apparso il desiderio semplice di creare i mondi e di creare le creature, e rivelando con questo la sua perfezione dei suoi atti, dei nomi e delle denominazioni, che è la causa della creazione dei mondi. Bravo, in basso, Orpnimi, punto 30, ricordate le parole? E allora gli apparve il desiderio semplice di creare i mondi e creare le creature. Punto 30, Lamed. E non ti confondere in che maniera fu definito il desiderio dell'infinito così come una creatura superiore, talmente tanto per dire che gli si è manifestato nel suo desiderio semplice. E capiscilo questo insieme a quello che hai detto sopra, che si trova nella creatura il desiderio di ricevere piacere dal creatore. Però in Ein Sof, nel mondo dell'infinito, questo è un desiderio semplice che si trova nello stato di lui e il suo nome sono uno, così come è detto nel perché Rabbe Elazar e anche qui nel testo di Ari in avanti. Però non bisogna immaginarsi una divisione, una lontananza, avvenanza e adesione e unità, di quale si era parlato qua, come divisione, unione nei concetti materiali, che si distingue per via del movimento, allontananza di un certo posto, luogo, o che si avvicinano a quel luogo. Rav. E qui certamente c'è differenza tra Kli e quello che lo riempie. Per esempio, questo è un bicchiere, questo è un vetro, e quello che riempie è il tè, diciamo. Nella spiritualità non è così, invece com'è, lettura testo. In quanto il concetto spirituale non occupa lo spazio così come lo sappiamo noi. E sappi che la divisione della spiritualità non avviene diversamente se non come conseguenza della distinzione delle qualità. Se un oggetto spirituale ottiene una forma distinta che si distingue da quella forma che ce l'aveva prima, allora diventa questa qualità da uno, due separate qualità allontanate una dall'altra, sotto forma di differenza che esiste in queste due forme. E come oggetti materiali si allontanano dai posti o si avvicinano a quel posto, così anche gli oggetti spirituali si distinguono e si avvicinano e si uniscono con la differenza delle qualità o con la corrispondenza delle qualità, con la coincidenza delle qualità. Così che le differenze delle qualità distingue un oggetto dall'altro, invece la somiglianza delle qualità le avvicina e le unisce gli oggetti. E ricorda questo, in quanto questa è la prima chiave verso la scienza della Kabbalah. Rav. Fino adesso è chiaro? Domande? Cioè, noi qui parliamo dei cambiamenti delle qualità e delle somiglianze delle qualità, delle forme. Forma si chiama desiderio. C'è il desiderio di dare. E il cambiamento del desiderio di ricevere che c'è qua, o il desiderio di dare, il cambiamento tra loro o in ognuno di loro, in ognuno c'è qualche cambiamento, noi parliamo di questi cambiamenti come di movimento. Cambiamento, movimento nel desiderio, è soltanto. Questo già può stabilire diverse tipologie di conseguenza. Sì, chi è che voleva la Saba? Il nonnetto? Di cosa parla quel concetto di desiderio semplice? Razon Pashut, Rav. Razon Pashut è un solo desiderio. Desiderio semplice, Razon Pashut. Non è complesso, non contiene altri desideri. È un semplice, unico, solo desiderio. E soltanto. E più correttamente sarebbe quando noi andremo a studiare, e come conseguenza del ciò che proviene dal pensiero della creazione. Avanti, chi c'era là? Ofir. Ah no, scusate. Lorenz Cohen. Qual è la differenza? La differenza tra i nomi e le denominazioni. Rav, nome, Shem, è un nome che è chiaro, che è ovvio, che riguarda più alla gematria. È una definizione precisa, che proviene dagli stati. Invece denominazione riguarda, diciamo, un certo fenomeno. Più riguarda, allora, diciamo così, c'è una misura precisa, che vuol dire nome, che è il nome, e poi ci sono vari tipi di fenomeni, eventi che provengono da quello là, fattori, caratteristiche, insomma, una specie di supplemento a questo nome, si chiama denominazione. Lorenz, i nomi riguarda la luce o il Kli? Rav, ci sono nomi delle luci e i nomi dei Kli. ci vengono dal Kli, che avvengono nel Kli questi fenomeni. Lorenz, queste denominazioni invece sono miscugli di tutte e due. Rav, no, non cominciare adesso. Vi chiedo, non iniziate qui a cucire vari tipi di altre cose vostre. C'è una parola, prendela così com'è per ora, poi dopo piano piano inizierai a definirla in tal maniera, a stabilirla come utilizzarla. Così noi studiamo. Anche in infanzia si studia così. Non lo so le parole, il significato. Però mi dicono diverse cose, diverse parole, e io piano piano capisco a cosa si riferiscono. Lorenz. Però comunque volevo capire che cos'è nome e denominazione, che cos'è questa cosa, denominazione. Rav. Non lo so. Benissimo. Adesso ho capito come bisogna rispondervi a voi. Ho capito bene come rispondere. Vi dico sempre, non lo so. Se voi volete capire qualche cosa che vi parlo io, allora sì. Però io te l'ho detto. Tu devi studiare dal testo. Cosa lui intende dire con quello che dice? Cosa lui vuole dirti con queste parole? Non come tu hai imparato lì, hai studiato lì con tua nonna, tua madre, come ti ha cresciuta. Hai imparato le parole con lei? Il tuo lingua natale è inglese. Hai sentito le parole in inglese e poi li capivi che cos'è. Che, te l'ha spiegato qualcuno che cos'è? No. Lì hai capito proveniente da questo, questo significa questo. Questo si chiama lingua materna, proprio da dentro di te. Così come devi studiare anche tu la scienza della Kabbalah. Nonostante qui ci sono delle definizioni e di glossari, vocabolari. Però l'essenza di queste parole le capirai dal fatto che ascolti, che li comprendi. Io non posso darti di più precise le definizioni, se non come un piccolo bambino quando sente delle parole. A te te lo spiegheranno mille volte. Questo si chiama camion. Oh, grosso, grande, così, io lo guardo. Anche questo non è così. Gradualmente, piano piano, capirai che cos'è questo concetto di camion. Lui va, porta, trasporta i merci qua, là, si sposta. Questo si impara poi dopo dalla vita, quando c'è un kelim tuo interiore a riguardo. Questo kelim interiore, questa definizione, questa terminologia è un kli interno. Capire vuol dire avere un kli per quello. Così come volete voi, io non ci vado. Non vado, vado così come voi. Non vi aspettate. Voi potete qua... fate quello che vi pare. Però io ho una linea mia precisa. So che bisogna studiare così. Io lo so che io così. Può darsi che qualcun altro studia tutto diversamente. E vai da lui, io studio così. Sigilad. Come si può capire il concetto di cambiamento della forma che noi abbiamo studiato adesso, se là ancora non c'è un'intenzione? Era prima delle restrizioni. Rav, non lo so, lui lo dice così. Dice così in generale. Il cambiamento della forma, il cambiamento delle qualità all'interno del Kli. In accordo al cambiamento della forma, il Kli sente nello stato suo precedente e riguardante quello stato seguente. Aspettate, non è possibile di una volta. Noi abbiamo studiato questa prima parte con Rabash. Lui passava così, leggeva e basta, non c'è niente qua da spiegare. Poi, proveniente da tutte queste cose, piano piano, bisogna farle depositare queste cose. Passiamo alla prossima parte della lezione. Rao, qual è l'impressione generale? Quali sono quei problemi qua, piuttosto che, tranne quelle che sveglio io in voi? Allora? Tu volevi dire qualcosa? Iona, studiamo piano. Rao, studiamo piano. Studiamo piano. Che cosa è piano? Che vuol dire lento? A che cosa riferisco questa parola piano? Lentamente. Ah, troppo lentamente studiamo? Bisogna leggere più velocemente. Quindi al posto di Niv starà qualcun altro? No, ah, non è giusto? Non è vero? Vedi, qualcun altro dice che non è vero. Lui dice che è troppo veloce invece. Tu invece dici che è troppo lento. Bene. Passiamo alla prossima parte della lezione e prima cantiamo una canzone.
ללב את החושך נגרש ילך גם הכאב
ביחד זה מרגיש כמו שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.